8 marzo 2022, le trasmissioni di Radio Onda Rossa aprono per questo l'8 marzo insieme e cominciamo.
No, non aprire con
questo. No, apro con questo perché mi sembra la sintesi così della giornata dall'alto, dal basso. Speriamo sia diversa.
Sicuramente sarà migliore.
Diciamo che la guerra si porta dietro tanti problemi, non devo essere io a dirlo. Uno di questi è la retorica, sono le trombe del nazionalismo, sono la fanfara dei nazionalismi, della patria. In questa giornata che vogliamo femminista ancora di più, insomma, fa un po' venire l'orticaria questa ridondanza sulla patria, al patriottismo e tutto quello che insomma alla radice del padre. Dico tutto questo perché apro la rassegna con La Stampa, che ha una sovracopertina, come a volte fa questo giornale quando decide di dare particolare risalto a qualcosa. Oggi mette in questa sovracopertina la faccia di una ragazza bionda con il viso colorato con i colori dell'Ucraina e con scritto grandissimo donna ucraina 8 marzo, oggi è facile fare festa, ma in questi volti c'è la speranza.
Dai, questa festa poi, mamma mia.
E fra l'altro, insomma, questa cosa di donna ucraina, questa identificazione della nazione con la donna, insomma, ci sono fior di studi femministi sopra questa iconografia, perché poi diventa l'Italia violata di un quadro famoso del Risorgimento, diventa tanto altro, e il fatto appunto di questa identificazione tra la nazione vittima e la donna diventa anch'essa, insomma, parte di un paradigma retorico patriarcale e paternalista e guerrafondaio in questo caso. Questa sovracopertina poi ha tutte e quattro le pagine i colori dell'Ucraina, nel senso che ha una cornicetta blu e gialla.
Sì, lo stanno facendo in tanti, anche Repubblica lo sta facendo questa cosa della
cornicetta. Sì, deve essere lo stesso gruppo editoriale che io sinceramente non capisco come si pensa di poter uscire da una dinamica di guerra sottolineando i nazionalismi, però evidentemente non lo capisco. A proposito di Repubblica, oggi non c'è perché è in sciopero, non ho ben capito questo gruppo CEDI che uno sciopera l'altro no, comunque nel senso che anche La Stampa è lo stesso gruppo, ma non scioperano tutto il giorno, compreso il sito web, quindi uno sciopero importante, sostanzioso perché la nuova proprietà ha venduto l'Espresso.
Esatto, sì.
Di questo che si chiamava il gruppo Espresso. E ne avevamo già avuto, insomma, notizia la scorsa settimana quando si è dimesso
il direttore
Marco da Milano, ma adesso la cosa si è concretizzata di più. Andando avanti, in questa sovracopertina troviamo l'editoriale centrale è di Anna Cuzzocrea, che è sicuramente una delle firme più importanti di questo giornale, la quale comincia così: questo 8 marzo è per Amelia, che sogna di stare su un grande palcoscenico e quando le dicono prova qui in questo rifugio antiaereo di Kiev, prende fiato dentro al suo maglione con le stelle iridescenti e canta la canzone di Frozen, quella che conoscono le bambine di tutto il mondo, e continua con questo livello di retorica per un paio di colonne, nel senso che ci fa tutti dei quadretti, dei bozzetti di donne ucraine e di quello che stanno facendo. Poi dopo tutto ciò scrive: abbiamo deciso di dedicare questo 8 marzo alle donne che in Ucraina lottano, cercano riparo, cibo, respiro, a quelle che fuggono, a quelle che restano, perché da sempre in tutte le guerre che i vaneggiamenti, gli errori e le sottovalutazioni degli uomini hanno portato le donne le sottovalutazioni degli uomini hanno causato, le donne hanno combattuto e combattono, mettendo al sicuro chi non può farlo da solo, imparando a imbracciare un fucile se serve, soffrendo tutto l'orrore del mondo. Sarebbe stato diverso se a guidare gli equilibri dell'ultimo secolo fossero state le donne? Non possiamo saperlo, ma diverso di sicuro, cioè poi uno può dare un giudizio di merito, ma non lo sapremo mai finché non ci sarà vera eguaglianza, finché sarà ancora necessario celebrare l'8 marzo, ricordando tutte le volte che il suo significato viene tradito. E più o meno il livello di retorica è questo. Poi troviamo l'altra firma pesante, insomma, di questa prima pagina, è Francesca Mannocchi. Io non scapperò, l'URSS è il passato, ma quindi anche lei ci dà tutta una serie di quadretti, insomma, di donne. Parla in particolare di una donna medico che racconta la sua storia tra URSS e post URSS, e poi invece ancora altre figure di donne vengono approfondite da Monica Perosino. Leggo Bulgakov, sotto le bombe l'empatia vincerà, sono tutti virgolettati i titoli presi da questi incontri con queste donne. E poi Francesca Paci, il mondo ci sostiene ma siamo noi a morire, ecco perché scappo. E poi Letizia Tortello che intervista una deputata, ho portato i figli oltre confine, io resto a combattere. Quindi si vuol fare un po' tutte le posizioni. La quarta di copertina è la riproduzione di un murales di Amy Arts, comparso nei giorni scorsi nel centro di Parigi, mostra una ragazzina che tiene una bandiera dell'Ucraina in solidarietà del popolo colpito dall'invasione russa. In tutto questo, io non è per dire, ma insomma, magari anche due parole, se proprio volevano così dedicare a questo questa sovracopertina, magari due parole alle femministe russe che che domenica hanno manifestato in tante città russe, in particolare a Mosca, a San Pietroburgo, ma un po' ovunque, e ci sono stati tantissimi arresti. Erano manifestazioni allargate di una coalizione, ma indette dai movimenti femministi, cioè forse avrebbe, come dire, reso meno nazionalista questa prima pagina della stampa, ma evidentemente questo non era il loro problema.
Manifestazioni che sono rilanciate anche per oggi, con un appello tra l'altro internazionale, motivo per cui anche la manifestazione di Roma e anche nelle altre città, insomma, nostre e anche all'estero, saranno contro la guerra. Non è che sono contro la guerra così, perché comunque c'è stata anche la risposta del movimento internazionalista, lo vorrei dire femminista, che ha accolto l'appello delle femministe russe, e quindi oggi si scende in piazza contro la guerra anche partendo da quell'appello lì.
Invece su questo nemmeno una parola, non sulle femministe russe, non sull'appello, non sulle piazze delle donne di oggi che saranno contro la guerra.
Ma d'altra parte aveva titolato festa, e già là c'è un misunderstanding che non si risolve mai, soprattutto in Italia.
Da cui non si esce, perché esatto. Se è una festa non si può fare contro la guerra, insomma.
No? Ma se è una festa non è una lotta, se è una giornata internazionale delle donne che ha tutta una sua genealogia, per quanto complessa, ma che riguarda, insomma, lotte, scioperi, lotte, donne uccise, cioè riguarda quello. E invece se facciamo la festa, ovviamente riguarda altro.
Sulla vera prima pagina della stampa invece, perché quella era la sovracopertina, c'è ancora la striscetta con i colori dell'Ucraina, c'è ancora un articolo sulle donne, che non è ovviamente il primo articolo, è un articolo di fondo, che è stata affidata a Marta Cartabia, perché questo è uno dei vizi, a mio parere, di questo gruppo editoriale, di dare la penna in mano ai politici e alle politiche senza la mediazione della lettura, che dovrebbe essere critica, del giornalista o della giornalista, altrimenti non si capisce cosa dovrebbero, perché si chiamano media e media. Però Marta Cartabia, le costituenti e le madri di Kiev, inizia così, poi non vi leggo altro. Dalle costituenti alle madri di Kiev, il cammino delle donne verso un'effettiva parità è un lungo viaggio segnato da conquiste raggiunte, ostacoli rimossi, ma anche da brusche frenate. Per parlare dello status delle donne nelle istituzioni vorrei richiamare due immagini. E parla appunto delle costituenti, e poi parla di una foto di qualche settimana fa che ritrae insieme alla Presidente della Commissione Europea, la Presidente del Parlamento Europeo e quella della BCE, tre donne ai vertici delle istituzioni dell'Unione Europea. Richiamiamo questi scatti perché analizzare il percorso delle donne significa ripercorrere un cammino ancora in atto, e non dice veramente niente di più di questo. questa retorica poi della donna madre che sull'Ucraina è stata rispolverata proprio alla grande. Il primo titolo invece è Corridoi mortali. Si parla del problema che questi corridoi umanitari continuano a vacillare, a non essere reali. Adesso sembra che la Russia li accetterebbe, ma verso la Russia stessa e verso la Bielorussia. Comunque la foto grande è una foto molto usata oggi, quella di una di un'autostrada, direi di una strada a più corsie piena di macchine, e davanti proprio in primo piano c'è un cadavere di qualcuno appunto che ha perso la vita nel tentativo di scappare. Nessuna tregua, ci sparano addosso, è l'approfondimento di Francesca Mannocchi che poi troviamo a pagina 2 e a pagina 3. Corridoi di morte da Kharkiv a Kiev con i civili che cercano una via di fuga dalle bombe. I russi promettono tregua anche oggi, nessuno ci crede, ci sparano. Questo sta continuando ad andare avanti da sabato, questo andamento appunto in cui vengono indette tregue che però non vengono rispettate. Sempre sulla prima pagina troviamo vari altri articoli di fondo. Il primo è quello di Anna Zafesova, Putin's giovani contro lo zar. Non solo l'ultima apparizione televisiva di Putin pare essere stata manipolata per sovrapporre la sua immagine a quella di un manipolo di hostess che lo stavano ascoltando composte, ma la hostess più vicina, una bionda che sorride e annuisce mentre ascolta il capo del Cremlino minacciare guerra a oltranza all'Ucraina, è un volto conosciuto, è già apparsa altre volte accanto al leader russo. Era stata una pescatrice in un'azienda visitata dal presidente qualche anno fa e aveva suscitato la curiosità dei giornalisti, come la misteriosa venditrice di gelato che ogni agosto vendeva a Putin un cornetto alla panna al salone aerospaziale di Zhukovsky per poi sparire nel nulla. Quindi sostanzialmente questo articolo ci racconta di una serie di comparse che vengono gestite intorno a Putin per elaborarne un'immagine che evidentemente è stata pensata dal suo staff che avrà sicuramente, come ormai ce l'hanno tutti. Mi pare abbastanza significativo no, questo siparietto femminile che viene costruito intorno alla figura del grande capo. L'articolo poi continua a pagina 11 perché il suo cuore è il fatto che gli adolescenti manifestano per fermare la guerra, braccati dalla polizia, ma lo zar, così viene chiamato Putin, vive nel suo mondo parallelo con le hostess che lo osannano, quindi cercando di mettere in luce, come dire, lo stacco tra la realtà e la realtà dove Putin viene contestato, dice Zafesova, in particolare dalle ultime generazioni, e questo bozzetto che viene costruito sulla figura del maschio alfa per eccellenza. L'altro articolo di commento abbiamo Domenico Quiri con l'esercito feroce dei mercenari. E qui ci sarebbe molto da dire, per la verità. Dice: la guerra si complica, accade sempre così, hanno sentito il loro momento, mentre milioni di ucraini cercano di fuggire in una miserabile confusione, in un intrico di fagotti, eccetera eccetera. La legione straniera di fanatici che credono nel nudo cinismo della forza o brigate internazionali di idealisti decide a non limitarsi alle chiacchiere, come la Spagna del 36 quando le democrazie guardano i fascismi trionfare. Nel senso che qua viene buttata, non si capisce bene addosso a chi, questo problema dei mercenari, ma il problema è che sono i paesi europei che hanno scelto la via dei mercenari da inviare, diciamo, al posto degli eserciti, Italia in testa. I contractors e i mercenari sono la stessa cosa, sono soltanto le lingue che cambiano, insomma.
Anche che hanno consentito gli appelli che ci sono stati dall'Ucraina, proprio appunto dell'arruolamento dei volontari, eccetera, eccetera. diciamo
che... sicuramente. Quindi comunque c'è questo articolo di Quirino che parla di questo, e poi trattare la pace tocca all'Europa. Massimo Cacciari: è un nudo dato di fatto in questa guerra chi sia l'aggressore e chi l'ha aggredito, e dunque chi debba essere difeso e chi respinto. Altrettante è un fatto che la banale rappresentazione di un fatto non spiega nulla e non dà alcuna soluzione, tantomeno non offre un aiuto efficace a chi subisce la violenza. Lasciamo perdere questioni di principio. La democrazia occidentale negli ultimi decenni, per non risalire troppo indietro nel tempo, hanno fornito ampia prova di quanto vaghe siano le loro idee in proposito. Restiamo alla tragedia in atto, che ha cause remote e che nessuno quasi sembra aver voglia oggi di ricordare. Fingiamo pure che l'Unione Europea abbia svolto l'azione diplomatica e politica necessaria per cercare di disinnescarla nel corso dell'ultimo decennio in cui il conflitto tra Ucraina e Russia è rimasto aperto. Continua poi questo articolo di Cacciari, questa volta a pagina 25. Sostenere la resistenza della nazione ucraina, certo, con ogni mezzo, anche militare, anche con armi. Se si sostiene una parte in una guerra, è logico che ciò avvenga. Non sta qui il problema. Il problema è sempre in quale prospettiva. La guerra è politica nella sua forma estrema, non semplicemente far fuoco. Ogni azione militare ha una sua logica o è destinata al fallimento. Dietro ogni cannone, ahimè, diceva un tale, ci sono idee. Allora, dietro alle armi che oggi vogliamo fornire alla resistenza ucraina, c'è l'idea di farla durare il più a lungo possibile? C'è l'idea che essa possa vincere sul campo le armate russe? C'è l'idea di infliggere una sconfitta di portata epocale all'impero russo? Ammesso e naturalmente non concesso che simile follia alberghino nella mente di qualche stratega, saremmo allora disposti a vedere protrarsi nel tempo indefinitivamente massacri e devastazioni? È interesse assoluto dell'Ucraina e deve essere nostro che si ponga immediatamente fine alla guerra. Ciò significa che l'Europa deve saper offrire un tavolo per un accordo solidissimo tra Ucraina e Russia, e dunque comprendere bene quali siano le richieste rinunciabili da entrambe le parti. A me, mi fermo qui, ma mi sembra che questo articolo abbia l'ambiguità di fondo di dire, propone l'Europa come il mediatore di pace, ma dall'altra parte come dice che l'Europa manda in qualche modo ovviamente le armi. Come può un mediatore di pace aver mandato le armi a una parte? E comunque dietro c'è sempre l'idea che non c'era un'altra via, e lì è a mio parere il tarlo, insomma.
Non solo che molti omettono tutto il quadro che ha generato questa situazione, quindi certo che poi sembra che non c'era una via, se non si guarda come si è arrivati a questo punto, sembra che non c'è altra via di uscita che questa. E poi questa anomalia che c'è tra... che sono un po' di giorni che da quando hanno chiesto ma dove sono i pacifisti, che fine hanno fatto, poi quando i pacifisti sono scesi in piazza dicendo no, la guerra senza se e senza ma, né con la NATO né con Putin, hanno detto non è possibile essere pacifisti, non potete fare i pacifisti così, siete idealisti. No, un pacifista non può promuovere le armi, altrimenti non è più un pacifista. Cioè, anche si chiedono anche a delle soggettività delle cose che non hanno senso di esistere. Cioè, la radicalità, se vogliamo, di un pacifista è che appunto non pensa che le cose si possano risolvere attraverso le armi, altrimenti non sarebbe pacifista. Io mi meraviglio di questa richiesta che c'è soprattutto da noi, dai nostri giornali, da tutti questi opinionisti vari, da dire ai pacifisti sì, però le armi all'Ucraina le dobbiamo inviare, e voi lo dovete dire, ma se io scendo in piazza come pacifista non posso avere questa posizione. Mi sembra anche abbastanza, non lo so, queste cose non le, francamente mi risultano di difficile comprensione.
Beh, per esempio Cooperlo sabato mattina emergeva dalla stampa, lui dichiarava appunto che avrebbe partecipato alla manifestazione di sabato, ma che lui era per l'invio alle armi, e questo evidentemente è il modo di essere nella sinistra PD, cioè pensi la stessa cosa degli altri, però cerchi di mescolarti insieme a gente diversa, no? Lo dico perché veramente è tutto. Tutte le esternazioni del PD in questa guerra sono veramente non imbarazzanti, pericolose, perché guerrafondaie.
Sì.
Finisco velocemente con gli ultimi titoli, che ci propone sempre la prima della stampa un'intervista alla premier estone Kaja Kallas, noi estoni e la cyberguerra, e poi un altro fondo, questa volta di Cottarelli, che non si capisce mai bene perché dovrebbe interessarci la sua opinione. Comunque, le sanzioni utili ma non bastano, questa è l'opinione dell'esimio economista, che spesso trova spazio sulle pagine della stampa, appunto. Si parla anche del catasto, che è un argomento in realtà molto, molto importante, della riforma del catasto, che però, essendo che siamo in guerra, se ne parla meno. Comunque c'è un articolo: maggioranza sotto esame, Draghi, nessuno pagherà più tasse, e insomma, magari vedremo.
Allora, io ho qui davanti tre prime pagine, e c'è da dire che appunto la questione Ucraina-Russia e la guerra ha spostato di molto, e forse ci ha evitato, a parte la stampa, eccessi di retorica su questa giornata dell'8 marzo, come spesso capita di leggere nei nostri quotidiani. Il Fatto Quotidiano praticamente non la menziona quasi, se non in un fondo pagina, la giornata 8 marzo, poche ma buone, noi scrittrici divise fra libri e bambini. Cioè, quindi anche là, cioè proprio non capiamo il senso del richiamo. E il titolo, diciamo, grande della prima pagina è: piccoli passi di dialogo tra le bombe e le tombe. Terzo round di negoziati, il 10 le due parti si rivedranno in Turchia, ma i civili restano intrappolati. E poi c'è i due occhielli sopra, sono su vittime due volte, l'altro business della guerra, scafisti pure a terra, 3.000 euro per fuggire. E dall'altra parte, fronte occidentale, Biden, Ursula, Macron e Bojo, così scrivono, lo giuro. Il vertice a 4, snob un'altra volta Draghi. E poi c'è, vabbè, un riassunto sulle loro firme, che firmano diversi articoli. Padellaro, pronti a gelare per Kiev. Spinelli, il bisogno del nemico a est. D'Agostino, inviare armi è illegale. Ranieri, urla dal Fullmetal figliuolo. Arminio, lettera di un poeta a Putin. Scanzi, ci stiamo scordando il Covid. L'editoriale è di Marco Travaglio, Le tristi verità, e con quella sua scrittura un po' sempre fastidiosa, firma questo editoriale: nella follia della guerra scatenata da Putin dovevamo vedere pure questa, i generali che ragionano molto più e meglio dei politici e dei giornalisti. No, non parliamo del figliuolo e delle sue memorie, ma del generale Mario Bertolini, già capo in comando delle operativo interforze, presidente dell'associazione Parà, che alla Verità e al Messaggero dice cose molto simili a quelle dell'ex collega Fabio Mini sul Fatto: per molto meno chiunque altro passerebbe per anima bella pacifoide, comunque si inventano termini, o peggio, serva di Putin. 1. Le armi all'Ucraina non sono sono un atto di ostilità che rischia di coinvolgerci, virgolettato, nella guerra, mai visto prima. Bastavano le sanzioni, anche inasprite. 2. Putin non è né un pazzo né il nuovo Hitler. Voleva interrompere il percorso che avrebbe dovuto portare l'Ucraina nella NATO per non far perdere l'agibilità nel Mar Nero. 3. Il governo italiano non conta nulla e Di Maio dà dell'animale, sempre tra virgolette, a Putin. Ci taglia fuori da ogni trattativa, diversamente dalla Francia di Macron. 4. Guai a seguire Zelensky sulla no-fly zone, che significherebbe avere aerei NATO sull'Ucraina e l'incidente inevitabile. 5. I negoziati non sono un bluff, ma una dimostrazione di buona volontà delle due parti. 6. La sconfitta di Putin esiste solo nei nostri sogni e nella propaganda occidentale. La Russia si è già presa l'est, collegando Crimea e Donbass. Le grandi città al momento sono state risparmiate e non è partita la caccia a Zelensky, per precisa volontà di Mosca, che finora ha limitato al minimo i bombardamenti dall'alto per non moltiplicare le stragi e non provocare un intervento NATO. 7. Putin non ha bombardato la centrale Zaporizhia, non ha visto simili ma bengala per illuminare gli obiettivi degli scontri con gli ucraini lì vicino. Le radiazioni avrebbero colpito pure il Donbass e la Russia, che le centrali vuole controllarle, non farle esplodere. 8. Putin non vuole conquistare l'Europa, né rifare l'URSS, né governare l'intera Ucraina, ma trattare una ricomposizione. Un regime fantoccio sull'intero paese scatenerebbe anni di guerriglia antirussa. 9. La Russia vuole essere europea e noi non facciamo che schiacciarla verso Asia e Cina. Questo non saprei. 10. Un successo ucraino è purtroppo fuori discussione. I possibili esiti sono due: una vittoria russa dopo una lunga guerra o un negoziato che i soli mediatori credibili, Israele, Francia, Cina e Turchia, possono favorire se aiutano le due parti a trattare con reciproche connessioni anziché istigarle a proseguire nella guerra. Dire queste cose con pacatezza e realismo non sposta di un millimetro la condanna dell'aggressore russo e non leva un grammo di solidarietà agli ucraini aggrediti. Significa conoscere per deliberare e scongiurare altre inutili stragi. Questo era Marco Travaglio sulla prima del Fatto Quotidiano, che non ha molti altri titoli o articoli che richiamano a qualcosa. E mentre la prima pagina del Manifesto mi faceva effetto, perché sulla Stampa c'è una foto, no, non era sulla Stampa, la foto della c'è sempre una bici con un cadavere, però con la strada, con le macchine. Invece, esatto, invece il Manifesto non so se è la stessa, probabilmente la stessa foto da un'altra inquadratura, perché la strada dietro è abbastanza distrutta, però è praticamente vuota e c'è in primo piano appunto questa bici a terra e questo cadavere. E il titolo principale del Manifesto è "Effetti collaterali, i corridoi umanitari non esistono, l'avanzata russa non si è mai fermata, con le sirene di Kiev che risuonano, Mariupol in una morsa, i civili sopravvissuti di Irpin terrorizzati dai colpi di mortaio durante l'evacuazione, si è svolto il terzo round di negoziati. Piccoli spiragli, ma non il cessato il fuoco. Oggi nuovo incontro", e gli articoli sono riguardo a questo tema a pagina 2 e a pagina 8 del Manifesto, semmai dopo andiamo a leggere qualcosa. E anche in realtà anche il Manifesto stesso in prima pagina dedica pochissimo spazio alla giornata di oggi. Diciamo che c'è il lancio del oggi sciopero, un 8 marzo no war e transfemminista. Oggi è sciopero generale transfemminista con cortei in 30 città, non una di meno per questo 8 marzo prende parola contro ogni guerra combattuta sul corpo delle donne. L'invasione russa dell'Ucraina, precarietà, femminicidi, frontiere, anti-migrazioni. Segue a pagina 9. Le guerre sono, di Chiara Cruciati, oggi corte in tutta Italia per dire no all'invasione dell'Ucraina e alle mille forme del patriarcato, dalla precarietà ai femminicidi. Le guerre sono combattute sui corpi delle donne a ogni latitudine, invasioni armate, occupazioni militari, sanzioni economiche che strangolano i popoli, non i regimi, guerre ideologiche, ai flussi migratori o alla pluralità delle identità, che siano etniche, religiose o di genere. Gli ultimi anni hanno visto un'avanzata brutale del dominio maschile e dei suoi strumenti, che si tratti di frontiere chiuse, femminicidi, licenziamenti e precarietà, imposizione di ruoli, discriminazione delle persone LGBTQIA+. Per questo lo sciopero generale transfemminista di oggi, chiamato da non una di meno, aderiscono USB, Cub, Cobas, Sly Cobas, ADL Cobas, SGB, Sicobas e USI, sarà uno sciopero, e mancano sempre come i grandi sindacati, diciamo, di questo paese, CGL in testa, che sono anni che gli si chiede di aderire alla piattaforma dello sciopero dell'8 marzo e fanno orecchie da mercante per poi fare delle iniziative assolutamente abbastanza retoriche e discutibili sulla giornata dell'8 marzo. Sarà uno sciopero contro la guerra in ogni sua forma, dall'invasione russa dell'Ucraina fino alle battaglie che si combattono nelle nostre case e nei nostri quartieri, corpi nelle piazze d'Italia per difendere i corpi su cui quelle guerre si abbattono. Lo sciopero è stato in qualche modo anticipato domenica dai collettivi femministi delle scuole di Roma, che hanno sanzionato la sede di Provita e Famiglia con scritte sui muri e lo striscione "il corpo è mio e decido io". Dopo l'apparizione nella capitale dei manifesti antiabortisti "potere alle donne, facciamole nascere", questo era il manifesto che aveva affisso Provita, che sono stati per fortuna in questo caso tolti dall'amministrazione locale, che anche lo stesso comune di Roma aveva fatto rimuovere. Uno sciopero senza un corteo nazionale, ma con una mobilitazione diffusa da Roma alle 17 in Piazza della Repubblica, a Milano alle 18 da Piazza Duca d'Aosta, Bologna, Catania, Genova, Napoli, Palermo e decine di altre città. L'analisi è completa: la violenza bellica produce già effetti distruttivi, quelli materiali su città e comunità, quelli sociali di una migrazione forzata verso un'Europa che distingue tra profughi meritevoli o meno di accoglienza e con la sola prospettiva di sanzioni economiche che si abbattono sul popolo russo, prima e con molta più ferocia di quanto possa subire l'elite di Mosca, e che annulla quanto promesso a fronte della pandemia. La guerra russo-ucraina, spiegano l'una di meno, ha già azzerato il progetto di rilancio economico europeo avviato con Next Generation e con il PNRR. E l'emergenza climatica scala, l'approvvigionamento energetico impone il ritorno al carbone, alle fonti fossili e al nucleare per garantire continuità allo sviluppo capitalistico. Siamo corpi, le vite, la carne di cannone di cui si alimenta questo modello di sviluppo, che sia pace, tra virgolette, o guerra. Dopotutto lo sciopero giunge dopo un altro anno di conflitti apparentemente invisibili. In Italia nel 2021 si sono registrati 118 femminicidi, uno ogni 3 giorni, 102 in ambito familiare. Nel 2020 erano stati 117. Nel 2022 sono già 6. È stato l'anno dell'affossamento, via voto segreto in Senato, del DDL Zan contro l'omotransfobia, tra le grida di giubilo della destra. È l'anno del proseguo della DAD nelle scuole, che ha aumentato il carico familiare delle donne mentre il lavoro si assottigliava. Secondo il bilancio di genere 2021, presentato a gennaio dal Ministero dell'Economia, l'occupazione femminile è calata sotto il 50%, meno 10% rispetto alla media europea e meno 18% rispetto a quella maschile, e 1,9 milioni di donne sono state costrette al part-time involontario per non perdere il posto. La lotta non ha confini, oggi manifestazioni in tutto il pianeta, ognuna con le sue priorità: per l'aborto libero e sicuro e gratuito in America Latina in prima fila, a rivendicare le vittorie ottenute contro la violenza di genere, il caso turco, donne in mobilitazione da mesi dopo l'uscita di Ankara dalla Convenzione di Istanbul, per un anticolonialismo femminista, donne libere in Palestina libera, lo slogan delle palestinesi, e per la difesa del proprio modello di società, le curde del Rojava, scudo al progetto di confederalismo democratico. E poi la Russia. La guerra intensifica le disuguaglianze di genere. Le femministe russe devono prendere una posizione forte contro la guerra scatenata dalla leadership del nostro paese. Il messaggio della resistenza femminista contro la guerra. In rete circola l'appello a un'azione diffusa in tutta la Russia. 8 marzo, posa dei fiori, in un monumento alla Seconda Guerra Mondiale, perché l'8 marzo sia il nuovo 9 maggio, lotta globale al fascismo. In chiusura, un'avvertenza: prepararsi all'arresto. E questo, diciamo, era un articolo che raccontava un po' quello che si muove e si muoverà intorno a questo 8 marzo in Italia e anche nel mondo, dal manifesto era Chiara Cruciani. E poi il manifesto è l'unico giornale che, diciamo, in prima pagina rilancia sul Covid, per esempio: il virus è ancora qui e i casi tornano a salire, e ha in prima sempre un lancio di un articolo che poi si trova a pagina 15 di Luciana Castellina, "combattere le guerre prima che scoppino", e di Rita Di Leo invece su Rex Construens, erede di un'icona russa, Vladimir Putin. Poi ci sono due, sempre all'interno, due richiami di altri servizi: shock energia, caro benzino, lo sciopero dei pescatori, di cui si sta parlando poco, che segue lo sciopero dei, degli autotrasportatori di qualche giorno fa, strage di Viareggio dietro fronte di Moretti sulla prescrizione. E questa, diciamo, era la prima del manifesto. Sopra c'è ancora un qualche articolo su, diciamo, sulla culturale, che riguarda sempre il femminismo, un fuoricampo attivo, differente il libro, saggi e romanzi, l'omaggio a Mirella Bentivoglio, e di anche sul cinema, donne resistenti, l'Iran con le voci di Ali Nejad e di Fureza Khosravani, tra ribellione e ricerca nella storia. Anche sul Domani, diciamo, ci sono quasi due, in prima pagina, due articoli di commento, direi. C'è, vabbè, c'è l'editoriale, che è di Piero Ignazzi, un politologo. Questo editoriale veramente sarebbe da leggere, perché fa: cosa può fare Draghi per curare le ferite con Mosca? A un certo punto, vabbè, parte questa analisi, e anche qui sempre Draghi ci salverà. Sembra su quella scia, perché poi dice,
anche se ormai sembra una musichetta un po' stonata, rotta, un po' stonata,
però adesso ci provano anche con questa, con la guerra. E quindi, vabbè, l'editoriale non ve lo leggo. A parte questa cosa che trovo, eppure ci sarebbe lo spazio, Draghi può spendere la sua indiscussa autorevolezza internazionale anche nel teatro geopolitico, giocando comunque sul suo terreno, quello economico, utilizzando le armi dell'economia per far tacere quelle sul campo. Insomma, sempre che lo chiamano a tipo supereroe.
Ma a me sembra sinceramente che faccia proprio parte di questa schiera di incapacità, proprio della, cioè, di gestire uno scacchiere geopolitico che vede attori molto opachi da questa parte qua in Europa, dico, ecco.
Sì, infatti poi in realtà si contraddicono da soli, forse era per fare da contrappeso, perché l'articolo principale di Domani è: la Cina media per fermare la guerra, l'Occidente costretto, direi, a fidarsi di Xi. Xi, poi così, caso.
È un amico suo.
E sopra, diciamo, il richiamo a tre articoli che stanno dentro il giornale. Fatti: la Germania si oppone all'embargo contro il greggio di Mosca, pagina 5 di Vanessa Ricciardi. E l'analisi che riguarda l'8 marzo è il lento percorso verso la parità di genere di Vitalba Azzolini, a pagina 9. E sulle idee, così la dance intelligente ha predetto la fine dell'umanità. Questo potrebbe essere interessante, di Francesco Pacifico. E diciamo che queste sono le prime pagine di questi tre quotidiani.
E quindi vediamo anche la prima pagina invece del Corriere della Sera, mentre io sto facendo un po' di confusione con le cuffie, ma adesso risolvo, non si capisce bene quali sono.
Possiamo mettere forse una canzoncina, abbiamo un attimo,
ecco,
di tregua.
Ci siamo, dai. Questa è Putin, Italia paese ostile. È questo il titolo del Corriere della Sera. Si fa riferimento alla una lista che ha reso pubblica la TASS, che è un'agenzia di stampa russa, in cui sono inseriti i paesi che il Cremlino considera ostili, e in questa lista c'è anche l'Italia, e non vedo sinceramente perché non avrebbe dovuto esserci, e perché quindi questa cosa fa tanto scalpore da essere nel primo titolo di uno dei primi giornali di questo paese. Comunque, lista nera di Mosca contro l'Occidente, carri armati a Kiev, i negoziati non decollano, 1.700.000 civili in fuga.
È ottimista.
Sì, è ottimista, sì. E, anche qui c'è c'è l'utilizzo di un corpo femminile in chiave retorica, questa volta è nella vignetta di Giannelli, che ancora fa vignette, e è un corpo di donna che interpreta la pace, ed è una pace che ha in mano un ramoscello di mimosa e un nastro dell'Ucraina. Questo è quello che ha pensato oggi Giannelli.
Vabbè, ci poteva mettere l'ulivo allora.
Mi sa che c'è, non ne sono certa, ma c'è in mezzo alla mimosa, c'è un altro rametto, ecco, che forse è ulivo, però non è che proprio sia disegnato benissimo. Sono piuttosto interessanti anche gli altri primi titoli della prima pagina del Corriere. Vabbè, c'è il dall'interno, dalle pagine, ovviamente dedica le prime 20 pagine alla guerra, a pagina 2 e 3 il reportage mortai e missili per l'assedio della capitale, se ne occupa Lorenzo Cremonesi, fanno la V con le dita in segno di vittoria ai soldati ucraini, ma da qualche giorno i russi hanno conquistato posizioni strategiche a pochi chilometri da Kiev e preparano l'assalto finale anche con i vecchi missili Grad. E è questo l'incipit appunto di questo reportage, che poi è semplicemente la cronaca da Kiev di ieri sostanzialmente, in cui il titolo poi è: Kiev si prepara al peggio, tutto sarà distrutto, le avanguardie russe si sono appostate a 25 chilometri da piazza Maidan, che appunto è il centro della capitale e è stata anche il centro di molte cose dal 2004, quella che fu chiamata la rivoluzione arancione, e poi il massacro invece del 2014. Gli altri primi titoli, abbiamo: la Russia si isola via da internet e nei TG solo propaganda. Ora, a parte questa questione, la Russia si isola, insomma, è da vedere, in parte si isola, in parte viene isolata, sono state notizie insomma degli ultimi giorni, il fatto che Netflix non trasmetta, insomma non sia più raggiungibile da quel paese, Facebook, Twitter, poi però si è discusso anche se proprio tagliar fuori la Russia da internet, cioè dal fatto di poter avere accesso diciamo alle infrastrutture che portano internet in quel paese, o avere accesso ai domini. Di tutto questo questa radio parlerà in maniera sicuramente più approfondita di quello che sto facendo io in questo momento, che ci voleva anche poco, venerdì mattina. Questo articolo invece di Fabrizio Dragosei: la propaganda russa ha creato un mondo parallelo dove Kiev crea armi biologiche, i paesi bombardati sono nel Donbass, il Cremlino è pronto a vietare anche internet, che fa riferimento, e poi a pagina 16 e 17, a questo fatto che andiamo a vederla, appunto, la realtà parallela che ora del paese che ora vuole uscire da internet, sono pronti a lasciare la rete, nel senso che stanno come dire elaborando delle infrastrutture per la rete proprie, diverse da quelle che si usano in tutto il mondo. Ripeto, è un argomento molto interessante di cui da questa radio cercheremo insomma di approfondire venerdì. Poi troviamo il patriarca benedice, questo io lo trovo veramente, quando si potrebbe tacere per non fare figuracce, no? Il patriarca benedice la guerra anti-gay. L'omelia bellica di Kirill, il capo della Chiesa ortodossa di Mosca, benedice la guerra, una battaglia contro la lobby gay, ha detto Kirill nel suo sermone. Troppi modelli di vita contrari ai cristiani. Questo...
Ma dove? Ma poi in Ucraina? Cioè, adesso non...
Sì, voglio dire, perché invece il papi qua uno dopo l'altro che hanno sempre detto, allora lo stesso discorso lo possiamo fare, almeno su Ratzinger, proprio pari pari. Bergoglio li fa un pochino più confusi, o perlomeno vengono riportati in un altro modo, ma se poi lo vai a leggere tutto è sempre lo stesso. Qui si parla del sermone shock del patriarca, combattiamo la lobby gay. Cioè Ratzinger ci ha fatto una carriera durata 90 anni su questa cosa, però non mi sembrava che il Corriere avesse questa posizione su Ratzinger, ecco. Invece Marco Emarisio, il capo della Chiesa ortodossa di Mosca, giustifica l'attacco all'Ucraina, una lotta contro la promozione di modelli di vita contraria alla tradizione cristiana.
Ma quando ci fa comodo il pinkwashing va sempre bene, come...
Proprio senza vergogna, esatto. Senza vergogna. E gli altri invece, gli articoli di fondo, sono entrambi piuttosto interessanti. Il primo è di Paolo Mieli, che pur stando in televisione 24 ore su 24, evidentemente trova pure il tempo di scrivere. E lo storico Paolo Mieli, il pacifista cinico, che già dal titolo si capisce di che va a parlare. Sabato scorso Zelensky si è collegato via Zoom con 300 parlamentari americani, li voleva convincere a premere perché il loro governo autorizzi l'istituzione di una no-fly zone per proteggere l'Ucraina dai terroristi russi, o in subordine consenta che siano inviati a Kiev aerei in modo che quei, quei martoriati si possano difendere da soli. Poi l'articolo continua a pagina 34, un articolo di fondo appunto, eventualmente anche altri strumenti utili a contrastare l'offensiva putiniana che viene dal cielo, eccetera eccetera. Ma se anche questa soluzione è possibile, ha detto verso la fine del suo intervento, allora significa che anche voi volete che ci uccidano lentamente. Lentamente? Quell'avverbio ci è rimasto impresso. Zelensky mostra di non conoscere quel che sostengono non soltanto i suoi numerosi supporter occidentali, ma anche personalità che persino qui in Italia si battono, dicono di battersi, per porre fine alle ostilità. Quindi Zelensky parlava dei governi e non c'entra assolutamente nulla con questo discorso, ma invece Mieli lo usa come incipit per prendersela con chi è contro la guerra, sostanzialmente. Altro che lentamente, il più velocemente possibile, con il sottinteso che il sacrificio degli ucraini sia da essere sia rapido. Secondo questa teoria, che potremmo definire super realista, è inutile aiutare gli ucraini a allungare la loro lotta di qualche settimana in vista di una resa scontata. Se si ritiene che abbiano buone probabilità di farcela nel breve o anche nel lungo periodo, ha un senso inviare loro armi, altrimenti armare civili non a armare civili non o mal addestrati serve solo a prolungare l'agonia del paese, peggio a moltiplicare la carneficina, così da usare quel popolo martoriato come carne da macello, il tutto per i giochi di guerra dei grandi. Ovviamente ogni parola o espressione che abbiamo riportato tra virgolette, che erano praticamente tutte a parte le congiunzioni, è stata pronunciata, talvolta messa per scritto. Se proviamo a applicare retroattivamente questo teorema, e qui comincia un gioco che non si può fare, cioè applicare questo teorema a altri fatti, altre epoche, altre guerre, altri conflitti, eccetera eccetera, e invece lui lo fa, da storico lo fa. Scopriremo la dannosità di atti che fino a oggi tutti avevamo considerato positivamente. Forse l'aiuto che fu offerto ai repubblicani ai tempi della guerra civile spagnola ebbe l'effetto di moltiplicare le carneficine, ma qua si tratta di una, come dire, di una lotta internazionalista che aveva degli obiettivi era di programma politico, no? Non è che si trattava di andare, insomma, è inutile che lo racconti.
No, ma infatti
era appunto un'altra storia. Poi fa riferimento al 42, allo sbarco in Normandia, ma quello che mi sembra che renda più evidente la scorrettezza, insomma, di questo ragionamento, è che a un certo punto arriva a parlare dell'Afghanistan e dice: nessuno avrebbe scommesso che gli afghani nell'arco di 40 anni avrebbero sconfitto prima l'impero sovietico e poi quello statunitense. Ma di cosa stai parlando? Cioè, nel senso, non abbiamo detto finora il contrario. Poi là c'è stata un'occupazione. Ora mi stai dicendo che è un'occupazione anche quella statunitense, perché ti torna il gioco, e che quella della...
fino all'altro ieri non lo era.
E i talebani invece adesso sono gli afghani. Non c'è, cioè, mi sembra che sinceramente...
No, ma si tirano le cose per come gli conviene a loro per poter scrivere questi articoli.
Veramente assurdo. Identico discorso, poi fa tutto, addirittura si arriva a dire che è lo stesso discorso di non aver aiutato i Sudeti quando furono attaccati da Hitler.
Perché non parla dei curdi?
Perché non gli torna nel discorso, evidentemente.
Perché non li abbiamo aiutati, non li aiutiamo? Perché non parla dei palestinesi? Perché non li abbiamo aiutati, non li aiutiamo, nonostante 70 anni di storie, mica storie?
Perché non li torna nel discorso? L'altro... articolo di fondo è di Sabino Cassese, giudice costituzionalista, è tutto illegale, è il titolo, ma è un titolo che in realtà poi l'articolo dice il contrario. Tre quarti degli stati del mondo e cinque sesti dei rappresentanti del popolo europeo hanno duramente condannato l'invasione militare russa dell'Ucraina. Ma il conflitto continua. Il mondo e l'Europa sono quindi impotenti nei confronti di uno Stato autocratico che aggredisce un altro Stato? Inizia così sulla prima pagina, poi continua a pagina 21. Andiamo se lo ritrovo, sì, eccolo qua. E il presidente russo ha illustrato il 21 febbraio i motivi delle operazioni militari, iniziata tre giorni dopo. Ha detto che l'Ucraina è parte inalienabile della nostra storia, della nostra cultura, del nostro spazio spirituale, che fu creata dalla Russia bolscevica, non ha mai avuto tradizioni stabili di vera statualità. È stata sussidiata per 20 anni con 250 miliardi di dollari dalla Federazione Russa. Questo spiegherebbe il riconoscimento della indipendenza delle regioni di Donetsk e Luhansk e l'operazione militare in Ucraina. Il presidente russo non ha ricordato che il popolo ucraino aveva votato per l'indipendenza del paese nel 91 con una maggioranza del 91% e che nei 30 anni di storia come nazione indipendente ha avuto 6 presidenti democraticamente eletti. Ha dimenticato che l'Ucraina era entrata il 24 ottobre del 45, lo stesso giorno dell'Unione Sovietica nell'ONU. Ordinando l'aggressione all'Ucraina, il presidente russo ha violato molti principi che reggono l'ONU: il rispetto delle sovranità degli stati, la regola dell'autodeterminazione, l'obbligo di risolvere in modo pacifico le controversie, il dovere di astenersi dall'uso della forza, l'obbligo di non interferire con le competenze interne di altri stati. Ha violato inoltre accordi multilaterali come quelli sottoscritti dalla Russia col Consiglio d'Europa e dall'organizzazione e dall'OCSE, nonché il memorandum di Budapest nel 94, il trattato di amicizia Russia-Ucraina nel 97, l'accordo del 2010 sulla flotta russa in Crimea. Quindi, dal punto di vista del diritto internazionale, la Federazione Russa è ora uno Stato fuori legge. Questa anomia, cioè questo porsi fuori dalla legge della Russia, è stata prontamente denunciata dal Parlamento Europeo. Dire prontamente dal Parlamento Europeo, il 28 febbraio, con una risoluzione presa con 637 voti favorevoli su 705. Poi dall'Assemblea Generale dell'ONU il 2 marzo, con una decisione di condanna presa con il voto di 141 stati su 193, 5 contrari, 35 astenuti. Questi comprendono Cina, India e altri stati asiatici e in prevalenza stati africani. Il cancelliere tedesco Scholz, nel discorso del 27 febbraio, ha dichiarato che non c'è dubbio che Putin voglia costruire un impero russo e intenda ridefinire lo status quo in Europa secondo la sua visione. Il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, a sua volta, il 1 marzo al Senato, ha duramente condannato l'invasione, promesso l'accoglienza dei profughi, e anche su questo bisognerà parlarne ampiamente, di questo discorso che ora appunto dice che ci sta anche la Morgese, ha detto adesso impiegheremo le terre sequestrate alla mafia, le strutture sequestrate alla mafia per accogliere i profughi e le profughe, e vorremmo chiedere alla Morgese come mai fino a oggi invece per popolazioni che hanno assolutamente diritto anche nella legge discriminante che noi abbiamo allo status di rifugiati civili, queste strutture invece non sono mai state adottate, e comunque voglio vedere se davvero le adottano. Il Parlamento italiano, appunto, con un voto quasi unanime ha aderito alla diagnosi del presidente, e qui cioè di Draghi, e qui c'è sempre il problema del Parlamento che abbiamo. Alle condanne hanno fatto seguito le sanzioni alla Russia, l'assistenza ai rifugiati, eccetera eccetera. Poi arriva Cassese al nodo, tutto questo appunto è per dimostrare che la Russia si muove nell'illegalità del diritto internazionale, ma io non ho capito chi è che ne dubitava di questo fatto, cioè ha invaso un altro paese. si arriva al nodo delle armi e qui dice: il presidente russo si è affrettato a dire che le sanzioni economiche disposte dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Unione Europea, nonché da altri paesi, sono un atto di belligeranza, ma cedere armi a un popolo che deve difendersi da un aggressore non fa diventare chi lo fornisce parte nel conflitto non autorizza contromisure. Infatti l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce il diritto naturale di autotutela individuale e collettiva. In caso di attacco armato contro la Russia si è pronunciata l'Assemblea Generale dell'ONU, anche se con una risoluzione non vincolante. La cessione di armi non comporta una diretta partecipazione nel conflitto. Dal punto di vista italiano, Castese sostiene che le misure decise dal nostro governo sono rese legittime perché regolate dalla legge del 90 sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. E però qui insomma c'è chi sostiene che questa legge del 90 poi c'è l'articolo 11 della Costituzione che dice che la guerra non può essere un mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Castese sicuramente conosce il diritto molto meglio di me, però questa interpretazione è sicuramente sindacabile, perché non tutti i giuristi sono d'accordo su questo. Più o meno insomma diciamo questi sono i passaggi rilevanti dell'articolo di Cassese sulla prima del Corriere. E vorrei chiudere questo excursus sulla Corriere della Sera con un articolo che all'interno non è citato in prima pagina, ma che mi sembra significativo per dire fin dove si spinge la propaganda. Il nipote di Gramsci che sostiene Putin: voi non capite, il paese è con lui. Si chiama Antonio, come lo zio fondatore del PC. Solo questo presidente garantisce la stabilità e gli interessi della nazione. I media occidentali non parlano di cosa stava accadendo in Donbass. Detto ciò, perché citare il nipote di Gramsci se non voler così in qualche modo subdolamente rimettere in circolo l'idea che da quella parte ci sta il male perché ci stanno i comunisti? Io penso che non ci sia nessun altro motivo. A questo punto metterei una traccia musicale e poi torniamo in voce quando sono le 9:11 e questa è Radio Onda Rossa. E torniamo in voce. Buon l'8 marzo a tutte. Questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono se volete intervenire in diretta e partecipare a questa rassegna stampa e al resto insomma della mattinata. Ancora qualche prima pagina e cominciamo quest'ultima carrellata di prima pagina dal Messaggero, il nostro amatissimo giornale cittadino di proprietà del gruppo Caltagirone. Corridori disumani è il titolo, anche questo insomma dedicato a questi corridoi umanitari che non partono. La beffa dei percorsi per rifugiati portano solo in Russia e Belarussia, primi passi della Cina per evitare un'escalation militare. Poi troviamo un taglio medio, Italia nella blacklist di Mosca, Europa spaccata sulle sanzioni e poi altri titoli insomma che rimandano ai servizi interni sulla guerra. Vi leggo quello che mi sembra si distacchi dal resto delle prime pagine: missili e soldati, gli Stati Uniti accelerano. Cioè il Messaggero ci dice che sarebbero pronti 100.000 militari americani e sistemi missilistici da inviare sul fronte di guerra. Io lo leggo solo qua. E poi l'altro titolo, diciamo, che c'è qui e non c'è altrove: da Roma al fronte, lo faccio per i figli, non so i figli di chi, l'ultra di Forza Nuova va in campo per Putin. Noi lo salutiamo invece rispetto all'8 marzo, perché purtroppo invece il Messaggero non se n'è dimenticato, ha un articolo in prima pagina di Maria Latella. Di Maria Latella, sì, che si intitola "Questo 8 marzo di resistenza al femminile".
Pensavo al femminismo direttamente, che
io non lo so, l'espressione "al femminile" è una delle cose che detesto di più. Ma l'8 marzo è nato come una giornata di lotta, quello di oggi cade in una giornata di guerra. Le donne che in Ucraina combattono, chi imbracciando un fucile e chi organizzando la resistenza. Questo è quello che c'è sulla prima pagina di questo articolo di Maria Latella, che non sembra proprio interessantissimo. L'esempio delle donne, un 8 marzo di resistenza, dalla pandemia al conflitto in Ucraina, una giornata per ricordare chi combatte. Proviamo a non lasciare i destini del mondo in mano soltanto agli uomini. Quindi le donne che combattono in Ucraina vanno bene, tutte quelle altre non importa. Mi sembra che più o meno sia questo il succo dell'articolo. Un'altra prima pagina piuttosto...
Poi bisogna combattere per grandi temi.
Quindi sì, se combatti per la patria. Si combatte per la patria.
Se combatti per l'aborto, la tua libertà di scelta, no.
No. E una prima pagina direi veramente terribile, perché non voglio usare aggettivi che ne mitighino insomma la scelta, è del Foglio. Insomma, il Foglio è un giornale che in questi giorni si è molto schierato dalla parte di chi vuole la guerra, direi. Titola, ha un grande titolo in rosso che racchiude sotto di sé poi tutti gli articoli sulla guerra che ha quest'oggi, e questo grande titolo in rosso è "Meno fiori nei nostri cannoni". Non mi sembra ci sia altro da leggere, ma meno fiori sui nostri cannoni, a parte che sembra un po' come dire: finalmente ve lo posso dire a voi fricchettoni che siete sempre stati là a dire no alla guerra. Ma comunque insomma è una presa di posizione molto chiara e limpida, su cui c'è poco insomma da commentare. E quest'ultimi volevo anche leggere la prima pagina di Roma del Corriere della Sera, perché è dedicata a quello che i giornali, con la loro sempre ricerca dei titoletti, hanno chiamato lo stupro di Capodanno. Si sta parlando di uno stupro di gruppo, non dell'ultimo Capodanno, di quello precedente avvenuto a Roma, a Prima Valle. Sangue e ferite, la furia del branco, stupro di Capodanno, depositate altre intercettazioni, le frate sciocche tra minorenni. Si trattava di tutte ragazze e ragazzi che stavano tra i 16 e i 19, perché sono uscite l'articolo è dovuto al fatto che sono uscite le motivazioni del tribunale del riesame che contenevano nuovi dettagli sullo stupro della sedicenne figlia di un ambasciatore avvenuto la notte del Capodanno del 2021, respinta la tesi del rapporto consenziente, la sua capacità di prestare un valido consenso è pesantemente viziata dalla stato palese di intossicazione in cui versava, ma nell'occhiello leggiamo anche le condizioni terribili in cui hanno ridotto la vittima, che forse oltre al fatto che se una donna ti dice che è stata stuprata, forse è stata stuprata, cioè è stata stuprata, c'è anche il fatto che questa ragazza versava in pessime condizioni, in terribili condizioni il giorno dopo, e in queste intercettazioni si legge telefonate del giorno dopo tra altre persone presenti in questa villa, che tra loro dicono era allucinata, sembrava morta e cose di questo genere. E quindi il riesame conferma la versione della ragazza che fortunatamente per lei, almeno questo, non è residente in Italia, quindi può stare altrove a non leggere questo balletto veramente sul suo corpo, perché poi qui c'è sempre il problema molto grosso di come si racconta la violenza e di che cosa significa raccontarla in questo modo sui media, quando si indulge al morboso.
Vabbè, le intercettazioni già lo sono. Cioè, quando tu poi ti metti a scrivere le frasi che si dicono tra di loro che sono violente, per me già appunto quello è sbagliare a scrivere l'articolo su questo tema.
E invece per quanto riguarda l'8 marzo sull'inserto romano del Corriere della Sera si cita: l'8 marzo quest'anno dura 20 giorni, 60 eventi previsti, si parla della festa della donna di Roma Capitale, e non so, perché a me sembrava che, a parte che non è una festa, a me sembrava che la giunta non ci fosse, invece evidentemente c'è e ha organizzato la festa della donna di Roma Capitale. Il calendario per celebrare l'8 marzo è strapieno di appuntamenti. Oggi intanto le donne entreranno gratis nei musei e a Rita Levi Montalcini, Marie Curie.
Non lo fa domani, che tanto oggi siamo tutti a manifestare.
No, troppo ci andavamo davvero. Maria Gepper-Meyer, Nobel per la fisica, saranno dedicate delle vie. Quindi oggi vengono dedicate vie a Roma a Levi Montalcini, Marie Curie e Maria Gepper-Meyer.
Sempre troppe poche.
E anche tardi. Insomma,
sempre troppo tardi, esatto.
Coinvolgeremo la città in un'ampia riflessione sulla condizione della donna. La condizione della donna sa veramente di anni 50 come modo di parlare, l'ha detto Monica Lucarelli, assessora, attenzione, come scrive bene oggi Garrone sul Corriere della Sera, assessora comunale alle pari opportunità. Magari gliel'ha spiegato l'assessora che si può mettere il femminile anche alle cariche, incredibile. E poi continua dentro, insomma, ci racconta tutta una serie di cose non particolarmente interessante. Si arriva, che alla Sapienza vi saranno 4 panchine di dipinte di rosso, attenzione,
fondamentali,
queste cambiano,
anzi che non le hanno dipinte di rosa
e dipinte di rosso. Poi invece quando le studenti aprono uno spazio transfemminista lo si sgombera, perché ci bisogna mettere le panchine rosse. E poi Italo inaugura un percorso di formazione sull'autodifesa femminile
sopra il treno.
Non l'ho capito, non c'è scritto. Ma soprattutto perché lo organizza Italo, cioè
sponsor.
Che durerà fino al 25 novembre in collaborazione col Telefono Rosa, attenzione. L'Unione Induista Italiana porterà mazzi di gerbere, vabbè, tutta una serie di cose infinite. Invece queste vie, perché la sonfonomastica è una cosa seria, questo
voglio vedere dove le hanno messe.
Andiamo a vedere. Allora, c'è anche la cerimonia per quando fanno lo scoprimento della targa. Via Rete Montalcini nel quarto municipio. Tutte nel quarto municipio. Questo è quanto, non ci dicono più di così, l'andremo a vedere. E con questo io direi che chiudiamo le prime pagine, ascoltiamo un altro brano musicale e poi torniamo dall'interno dei giornali. Niente, abbiamo cambiato idea, non vi facciamo riposare le orecchie con la musica, ma andiamo velocemente a vedere l'ultima ansa. Ucraina scatta il cessate il fuoco per l'evacuazione, nuovo tentativo di aprire corridoi umanitari per i civili. È scattata alle 9, ora locale, alle 8 italiane, il cessate il fuoco in Ucraina per permettere l'evacuazione di civili a Kiev, Kharkiv, Mariupol, Chernihiv e Sumy, secondo l'accordo siglato ieri a conclusione del terzo incontro negoziale tra la delegazione ucraina e quella russa, dopo il flop dei corridoi umanitari che ieri non hanno avuto alcun esito. E questa diciamo che è la notizia principale di quest'ansa, che poi sottolinea che oggi a Parigi si incontreranno Macron, Scholz e Xi Jinping. Diciamo il secondo focus, ma passiamo dall'interno invece della carta.
Non hanno dato retta all'editoriale di domani. Draghi dov'è?
Draghi non c'è e si vede ce vada a fare e non lo so.
No, non lo invitano. Non lo invitano. Per restare sulla guerra, ma diciamo notizie di laterali agli eventi, diciamo, che si susseguono. C'è a pagina 6 degli esteri del Fatto Quotidiano due articoli che riguardano: uno, il greggio e il gas, rialzi record, gli USA sia l'embargo a Mosca, Washington vuole lo stop, accordo bipartisan per bloccare l'import di petrolio, Berlino si dissocia ma le quotazioni volano ai massimi, Russia verso il default. L'articolo è di Nicola Borzi: si avvicina l'embargo USA al petrolio e ai gas russi, si allarga il solco tra le due sponde dell'Atlantico, decollano i prezzi di greggio e metano ai massimi dal 2008. Il blocco a petrolio e metano, che con 178,9 miliardi di dollari per greggio derivati e 61,8 miliardi per il gas valgono quasi la metà dell'export totale russo, avrà un impatto devastante sull'economia di Mosca. Ma la differenza tra gli USA, che ieri hanno trovato l'accordo tra democratici e repubblicani per bloccare l'import di greggio russo, e l'Unione Europea, che invece frena, sta nella dipendenza. La Russia è il primo esportatore mondiale di greggio e prodotti petroliferi, circa 7 milioni di barili al giorno, il 7% dell'offerta globale. Nel 2021 gli Stati Uniti hanno importato una media di 209 mila barili al giorno di greggio e 500 mila di altri prodotti petroliferi dalla Russia, il 3% del loro import di petrolio. L'Unione Europea invece ne importa 4,3 milioni di barili al giorno, per un quarto dalla Russia, e 155 miliardi di metri cubi totali di metano importati da Mosca nel 2021, che rappresentano il 45% dell'import e quasi il 40% dei consumi. È bastata la voce di discussioni sul possibile blocco all'export di greggio e metano russo per far schizzare i prezzi. Alle 19 di ieri il petrolio Brent del Mare del Nord aveva guadagnato il 4,1 a 122,97 dollari al barile, mentre il WTI USA saliva del 2,5% a 118,53 dollari. Questi sono tutti i numeri che viene complicato poi seguire. Durante la seduta entrambi hanno raggiunto i massimi da luglio del 2008. Il petrolio è rincarato del 60% circa da inizio anno, sollevando preoccupazioni di stagflazione per la crescita economica globale. Secondo UBS, una guerra prolungata in Ucraina potrebbe spingere il Brent sopra i $150. Un blocco all'export russo causerebbe un deficit di 5 milioni di barili al giorno, spingendo i prezzi fino a $200. Questo è quello che sostiene per Bank of America. Anche i prezzi del gas naturale hanno raggiunto livelli record. Ieri sul mercato olandese i contratti future sul metano sono aumentati del 42% su venerdì, a oltre €270 a megawattora, ma inizio seduta avevano toccato addirittura i €345. Prima di venerdì i prezzi non avevano mai superato i €200 e prima del 2021 i 30. Questi costi stanno fermando le industrie europee ad alta intensità energetica, come i produttori di fertilizzanti e di metalli, che avevano già tagliato la produzione nel 2021, quando i prezzi erano ben inferiori. I rialzi di ieri sono diminuiti solo dopo che il cancelliere Scholz ha respinto l'idea di un embargo europeo al petrolio russo. Durante un incontro con la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ieri il premier Mario Draghi ha dichiarato che l'Italia e l'Unione Europea devono lavorare sulla diversificazione e riorganizzazione, con un'accelerazione degli investimenti nelle energie rinnovabili. L'obiettivo comune a tutta l'Unione Europea è il raddoppio degli stoccaggi di gas entro l'autunno. Il piano d'emergenza per l'energia, che sarà presentato oggi in Commissione Europea, punta a ridurre dell'80% già quest'anno la dipendenza dall'import gas russo. Tra le misure, maggiori acquisti via mare di gas naturale liquefatto, importo da gasdotti alternativi a quelli russi, potenziamento delle rinnovabili. Il 40% del gas italiano è importato da Mosca e per il ministro della transizione ecologica l'Italia lavora per ridurre la dipendenza. Per metà anno la metà del gas importato dalla Russia sarà sostituita da altre fonti. Ma Putin risponde elencando i cattivi creditori della Russia. Nella lista nera ci sono tutti i paesi che hanno sanzionato Mosca e perché per questo riceveranno gli rimborsi dei bond russi in rubli, al tasso ufficiale della Banca di Russia. Tra questi anche l'Italia, che si troverà in mano una valuta in caduta libera e che ulteriori sanzioni potrebbero ridurre a carta straccia. In ballo ci sono circa $310 miliardi di debiti verso l'estero delle aziende russe, 75 di passivo delle banche, 67 di bond di Mosca. Il rischio è che queste regole si allarghino ad altri debiti di Mosca, esposta verso l'estero per poco meno di $500 miliardi. Sull'Italia pesano i $25 miliardi di crediti delle banche nazionali. La guerra finanziaria ha svalutato il rublo all'ennesimo minimo record e spinge la Russia e le sue aziende verso il dissesto, che potrebbe scatenare una crisi finanziaria anche in Occidente. Si avvicina il default russo, al quale ieri i derivati assicurativi sul rischio di credito davano una probabilità dell'80%. Questo, diciamo, un articolo che poi in realtà, parlando di questi scenari, non addentra mai su quali che possono essere le conseguenze poi per tutte le persone, diciamo, nella vita quotidiana. Altra questione è quella dell'esplodere il mercato dei metalli e fertilizzanti. I prezzi di acciaio e nickel sono decollati, come pure quello del potassio. La guerra sta facendo letteralmente decollare non solo i prezzi dell'energia, ma anche quelli di alcuni metalli e dei fertilizzanti. E io aggiungo che questi dati si aggiungono agli aumenti che ci sono stati e ai problemi che ci sono stati in questi due anni legati alla pandemia.
Sì, e fra l'altro a questo, se faccio una piccola parentesi, per esempio La Stampa ha una paginata oggi che si intitola "La guerra del pane, quotazione dei cereali ai massimi e costi di produzione fuori controllo, i consumatori pagano già il 10% in più, i produttori, migliaia di laboratori rischiano di non riuscire a resistere".
Sì, perché secondo me qua c'è anche una notizia quasi nascosta, nel senso che con tutta la propaganda che si fa, specie a parte di supermercati e robe varie, sul made in Italy, sul grano italiano, eccetera eccetera, senza svelare che poi parte del grano che viene utilizzato anche per fare la pasta italiana viene da altri paesi e che l'Ucraina è uno dei granai dell'Europa, e quindi ovviamente i prezzi stanno schizzando anche per quel motivo, banalmente. E torniamo a quello invece dei metalli e dei fertilizzanti. di cui la Russia e Bielorussia sono tra i principali produttori mondiali, cui rialzo stanno facendo sentire sulle filiere produttive. Prezzi internazionali espressi in dollari che sono amplificati nell'eurozona dalla debolezza dell'euro, che nel giro di 12 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina ha perso oltre il 4% sul dollaro. I prezzi del nickel ieri sono decollati a valori mai visti, sino a 57.000 dollari a tonnellata a fronte di 29.700 di venerdì, il più grande rialzo percentuale mai registrato in una sola seduta, perché la Russia rappresenta il 7% della produzione mondiale di nickel, usato per produrre acciaio inossidabile e batterie per i veicoli elettrici. Questa la trovo interessante. Le scorte globali di nickel erano già basse, con i prezzi aumentati del 76% da inizio anno. I prezzi dell'acciaio in Europa sono aumentati vertiginosamente del 22% la scorsa settimana, a 1160 euro la tonnellata, sono i massimi da agosto. Gli impianti ucraini di ArcelorMittal e Metinvest sono stati fermati a causa della guerra. Kiev è tra i primi 5 esportatori di acciaio in Unione Europea. Anche le aziende siderurgiche russe sono in difficoltà. Severstal ha sospeso le vendite in Europa dopo che il proprietario è stato sanzionato insieme ad altri oligarchi. Mordashov. Quanto all'alluminio, la Russia ne produce il 6% del totale mondiale, come pure il 3,5% del rame. Il prezzo dell'alluminio è salito al record di 4.028 dollari la tonnellata, circa quasi il 5% in più, e già nel 2018 le sanzioni USA contro il produttore russo Rusal avevano causato un aumento del 30%. Il rame a Londra è aumentato dell'1,1% e si trova a 10.794,5 dollari alla tonnellata. Il piombo è aumentato, anche il piombo, del quasi 2%, lo zinco quasi del 4% e lo stagno quasi del 3%. La Russia è anche il maggiore esportatore mondiale di fertilizzanti, ma la guerra ha interrotto l'export. L'agricoltura, questo potrebbe avere risvolti positivi e negativi. L'agricoltura globale dipende in modo rilevante dall'export russo e ucraino per le concimazioni con i composti azotati nelle forme nitrica, ureica e ammoniacale. I prezzi dei fertilizzanti negli USA erano quasi quadruplicati già l'anno scorso ed erano più che raddoppiati negli ultimi 18 mesi, quando la Russia aveva iniziato a limitare il suo export. Ora Mosca ha imposto una moratoria di 2 mesi sulla vendita estera di nitrato di azoto. La produzione totale di potassio di Russia e Bielorussia era stata circa del 40% mondiale. Anche le esportazioni di potassio dalla Bielorussia, alleata della Russia, sono state interrotte e le sanzioni occidentali contro potrebbero aumentare la pressione nelle ultime settimane. Le maggiori aziende potrebbero bloccare l'export. Il prezzo dell'ammoniaca anidra, usata per fornire azoto alle piante di mais, è aumentato di oltre il 300% rispetto allo scorso anno. L'urea è rincarata del 214% e l'azoto liquido fino al 250%. La potassa usata per fertilizzare la soia è aumentata del 213%. Il costo della potassa in Brasile è stato di 534 dollari per tonnellata, circa il 120% in più rispetto al 2020. Tutti questi aumenti ovviamente poi finiranno per influire negli aumenti di tutte le cose che acquistiamo in qualche modo, sì. Che siano il cibo, che siano appunto il gas o che sia la benzina. Già si vede, non so, a Roma, se girate, la benzina in questi giorni è arrivata a 2 euro, è sorpassata di 2 euro.
E questo lo sottolinea la stampa anche ancora una volta, lo incide ovviamente non solo su chi decide di continuare a spostarsi con le auto eccetera, ma anche sulla filiera produttiva, e in particolare un focus sul settore della pesca, che ha avviato ufficialmente uno stato di agitazione. Pescherecci fermi per una settimana, lavorare non conviene dovendo sostenere costi fuori controllo, questo asseriscono. Quindi il ministro ministro delle politiche agricole Patuanelli ha chiesto un incontro al ministro dell'economia Franco e al ministro della transizione ecologica Cingolani per affrontare il tema, e anche il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini ha assicurato che il governo affronterà il problema. Le rilevazioni diffuse ieri da Quotidiano Energia in base ai dati comunicati dai gestori all'osserva prezzi carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico suonano un po' come un bollettino di guerra, e sono, insomma, li abbiamo letti adesso da altro giornale, ma tanto per dire appunto che in questo caso la filiera della pesca ha grandi problemi.
Come la settimana scorsa c'erano gli autotrasportatori in sciopero. Io penso che tutta questa situazione aggraverà ancora di più la posizione di chi ha un lavoro precario, dei lavori precari, di chi appunto non ha una stabilità economica, e in ogni caso aumenteranno i prezzi di qualsiasi cosa, compreso il cibo. Quindi saranno grandi problemi in realtà a venire, considerando anche come la situazione, diciamo, economica del lavoro in Italia e la situazione del precariato e dell'assenza di lavoro. Non si sa come pagheremo le bollette, e mi è capitato di sentire comunque di bollette veramente fuori dal
sì, tra cui grazia. Quelle che riceve questa radio, che voglio sottolineare qua, perché come sapete, insomma, i costi dell'energia elettrica per mandare avanti una radio in FM sono molto alti, perché bisogna pagare la fornitura elettrica del trasmettitore, e abbiamo ricevuto l'ultima bolletta, che è quella su cui gravano i rincari, e quest'ultima bolletta è raddoppiata rispetto a quelle precedenti, per cui se prima era molto complesso tenere aperto una radio senza padrini e senza pubblicità, adesso siamo veramente, queste bollette ci mettono veramente un po' con le spalle al muro, per cui vi ricordiamo sempre, insomma, una mano sul cuore e una sul portafoglio, perché se vogliamo continuare a mantenere aperta e militante questa radio, bisogna contribuire tutte e tutti, anche economicamente.
Esatto, lo potete fare dal sito dove c'è se sostiene la radio, ondarossa.info. Lo potete fare attraverso il conto corrente postale
che, come dire, può essere una modalità antica, ma insomma si può prendere appuntamento per andare all'ufficio postale, quindi può essere anche facile. Il conto corrente postale, io ve lo ricordo, è il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, Roma, ma sul sito trovate tutte le informazioni, e comunque potete anche venire qua a via De Volci 56, e se non l'avete ancora fatto c'è anche la Scarceranda 2022, che oltre a essere un'agenda che comunque si può ancora usare per 9 mesi, ha anche un quaderno di scritti anticarcerari che se non avete letto, magari, insomma, è il nostro modo per contribuire a tenere aperto il discorso e la lotta contro il carcere giorno dopo giorno.
Io volevo un po' chiudere, perché poi ci aspetta una mattina in realtà ricca di interventi dalle piazze, Roma, Palermo, altre situazioni, e volevo un po' chiudere sempre sulle questioni intorno alla guerra. Ci sono due articoli sul Manifesto, un trafiletto a pagina 4, in realtà l'altro riguarda le donne ucraine, quello magari lo leggiamo più tardi. La mossa della BBC per aggirare i blocchi sul web e i raid, tornano le onde corte. Questo è un momento proud della radio. Anche nell'etere lo scenario ci riporta la guerra fredda. Poche ore dopo il blocco in Russia dei siti internet della BBC, l'emittente pubblica britannica ha resuscitato al volo la sua storica corazzata Onde Corte dai tempi che furono. L'ha annunciato ovviamente in maniera moderna, cinguettando su Twitter. La propria pagina social, BBC World Service, ha così fatto sapere che per ascoltare gli aggiornamenti sulla guerra russa-Ucraina ci si poteva sintonizzare sui 1570 735 kHz nell'orario dalle 16 alle 18 sui 5875 kHz a partire dalle 22. In altre parole, con una radio anche portatile a batteria in grado di captare le onde corte, che al contrario di quanto lascia supporre il nome possono coprire lunghe distanze, per 4 ore al giorno sono ricevibili dall'Ucraina fino alla Russia le notizie in inglese del servizio pubblico britannico. Sarebbe interessante sapere quanti dispositivi ancora hanno questa possibilità di ascolto diretto delle onde corte. Quel tweet rivelava così la riattivazione di alcuni di quei numerosi e potenti trasmettitori a onde corte disseminati per il mondo, che per ben 76 anni fino al 2008 hanno consentito a Radio Londra prima e alla BBC World Service dopo di diffondere programmi nell'etere in tutto il mondo in oltre 40 lingue. La scelta dei britannici segue l'attacco russo ai ripetitori radio e TV in Ucraina e il blocco dell'accesso in Russia ai siti web di BBC Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty della tedesca Deutsche Welle e di altri media stranieri. Il servizio pubblico britannico ai primi di marzo aveva già chiarito la sede di informazione data dalla crisi. Utenti del sito in lingua ucraina della BBC più che raddoppiati nell'ultima settimana di febbraio rispetto all'anno prima, con quasi 4 milioni di visitatori. Ora, nonostante la censura su internet dei governi,
Abbiamo un contributo sull'articolo che stai leggendo. Pronto? Ah, prego.
Ciao. No, sentivo la compagna che chiedeva, è interessante sapere quante radio ancora supportano questo tipo di frequenze. Meno di un tempo, ma in realtà nel mondo dell'Europa dell'Est abbastanza, perché le onde corte sono state in generale usate molto di più in quei posti, e più a lungo. Quindi non è così raro averne una. In realtà spesso alcune radioline che avete a casa a volte supportano le onde corte, non è una roba così astrusa.
Una di quelle che ho a radio a casa sì ce le ha le onde corte, però appunto per noi non è proprio usuale ormai utilizzarle.
Anche alcuni autoradio ce l'hanno ancora.
Sì, autoradio è molto più raro in realtà che abbiano le onde corte, però ricordiamoci che in generale tutti quanti quei posti, in senso, sono un po' meno densi, anzi sono parecchio meno densi dei posti che noi conosciamo, e quindi anche dal punto di vista trasmissivo hanno sempre optato per tecnologie trasmissive a lunga distanza, perché altrimenti non c'è il vantaggio economico, no, di avere, immaginate di mettere un trasmettitore che copre un'area paragonabile a quella di Roma e di piazzarlo, non dico in Ucraina, ma in tante parti della Russia, e voi rendete conto che ci coprite pochissimi abitanti, a meno che non state proprio a Mosca, e di conseguenza hanno sempre avuto radio a lunga gittata più diffuse rispetto a quelle invece a corta gittata e alta qualità audio come le FM, che invece vanno di più dalle parti nostre. Quindi non è una mossa solamente di propaganda, effettivamente un po' di gente ce l'ha quella radio.
Non pensavo che fosse di propaganda, mi auguravo e mi fa piacere sapere che appunto in realtà da quel lato del mondo è ancora molto più usato. Io sono per l'analogico, per me le frequenze radio non dovrebbero, visto che c'è anche quel grande dibattito, spegniamo i ripetitori, usiamo solo il digitale, per me sarebbe una grande perdita, perché comunque la possibilità di avere una radio in qualsiasi situazione, terremoti, appunto guerre, altre situazioni in cui le onde possono viaggiare a differenza della corrente elettrica, a mio avviso è sempre stata, non so, mi conforta molto come idea. Quindi io sono una di quelle che contro lo spegnimento, a parte che non lo faranno, quanto so, dei trasmettitori analogici, perché siamo tutti votati al digitale. E sì, infatti mi fa piacere sapere che invece funziona tutto, le onde corte, le onde lunghe, meno male.
Le onde lunghe le attente persino la Francia,
vero, perché noi siamo
che erano rimasti gli ultimi a utilizzare le onde lunghe, le hanno spente qualche anno fa.
Grazie ancora e
grazie.
Continua a collaborare, perché ne abbiamo bisogno. Buona
ciao.
Giornata.
Ciao.
E quindi, finendo questo articolo appunto che parla di questo, insomma, della riattivazione da parte della BBC dei trasmettitori di onde corte, prima di venire soppiantate dalle nuove tecnologie, le trasmissioni ad onde corte e medie sono state utilizzate per decenni dai governi per inviare liberamente segnali nell'etere, travalicando confini, censure, carenze e compromissioni delle infrastrutture nazionali, diventando però anche bersaglio della guerra elettronica attraverso il jamming, disturbare fare una frequenza radio con altri segnali sparati sulla stessa frequenza, una tecnica che è sistematicamente usata almeno fino al 1988 dall'Unione Sovietica per cercare di rendere incomprensibili le trasmissioni per l'estero delle grandi radio internazionali occidentali. Sempre riguardo, insomma, la comunicazione, a pagina invece 5 del manifesto c'è Internet e la nuova cortina di ferro che cala sulla Russia. Un canale bielorusso annuncia l'intenzione del paese di scollegarsi dalla rete globale. Arrestati domenica 4.300 manifestanti. L'articolo è di Giovanna Branca. Ripresa a tamburo battenti da molti media, un tweet del canale Telegram di informazione bielorusso Nexta TV annuncia l'intento della Russia di disconnettersi da Internet entro l'11 marzo e allega un documento che sarebbe partito dal viceministro dello sviluppo digitale russo Andrei Chernenko, in cui vengono impartite istruzioni per spostare i siti degli enti governativi sull'intranet russa, una rete cioè disconnessa dai server globali e rivolta esclusivamente all'interno dei confini della federazione. Lo scenario prospettato da Next rimbalza nell'etere nel mondo dell'informazione come la prospettiva che da venerdì in Russia si instauri una completa autarchia digitale su un modello di quella cinese. Se però può essere...
E di questo appunto forse ti eri allontanato un attimo, prima avevo letto dal Corriere anche sottolineando il fatto che questo radio l'affronterà proprio venerdì mattina questo tema, perché in realtà insomma la questione è molto più complessa e in molti e molte non ci credono a questo distacco.
Secondo me pure
distacco.
È un po' complicato, che mi sembra anche a me molto complicato così non essendo...
Comunque c'è la doppia parte, no? C'è da una parte si dice che si vuol mettere tra le sanzioni il cacciare la Russia da internet,
certo, hanno oscurato i profili pure.
Ma anche in maniera più strutturale, cioè, e dall'altra c'è la Russia che comunque è effettivamente preparata con un intranet, che bisogna vedere cosa vuol fare e cosa no. Però solo per ricordare appunto che venerdì mattina ci sarà un approfondimento su questo.
Mi sembra ottimo, quindi radio accesa. Se però può essere più plausibile che esista un piano per spostare gli enti governativi su una rete interna per schermarli dagli attacchi cyber, resta ancora nebuloso il perché la Russia stessa dovrebbe mettere in atto ciò che fino a una settimana fa veniva richiesto al governo ucraino all'ICAN. E cioè di estendere le sanzioni al DNS, il Domain Name System della Russia, di fatto recidendo la sua interconnessione con la rete globale. È pur vero che molti avevano respinto l'idea proprio perché in un certo senso avrebbe fatto il gioco del governo russo, rimuovere l'ultima via d'accesso della popolazione a fonti di notizie non controllate dalle istituzioni, e anche che la Russia da anni sperimenta in tal senso. Nel luglio 2021 Reuters scrive di un test andato a buon fine in cui la Russia si è temporaneamente disconnessa dalla rete globale per sperimentare la sovranità di internet, volta a isolarla da possibili cyberattacchi statunitensi. Ma in quella che il Washington Post ha chiamato la nuova fog of war, che ammanta il conflitto di immagini, video e notizie false che circolano incontrollabilmente su social e siti, l'ecosistema informazione rischia di venire compromesso da notizie non attentamente verificate. E su un altro canale Telegram di informazione indipendente russo, PDMN News, vengono citate le parole del vicepresidente della commissione sull'informazione alla Duma, Oleg Matcevich, che sembrano smentire la notizia di Next. Da parte della Russia non c'è alcun desiderio di impartire tali ordini ai fornitori, cioè di scollegarsi da internet. Il paese sicuramente non ha intenzione di farlo, basta oscurare i social che si comportano in modo più aggressivo. Che l'11 marzo sia davvero oppure no il D-Day di internet sul paese sta comunque scendendo inesorabile quella che sempre il Washington Post chiama la nuova cortina di ferro, nata dalla combinazione di censura interna, la stampa, le TV, le radio, i social e le sanzioni occidentali. Da Microsoft, che sottrae i suoi servizi al paese, al ritiro della Russia da Cogent Communication, conduttore americano di dati internet che vuole impedire che i propri network vengano usati per scopi propagandistici o per rivolgere attacchi cyber all'Ucraina. A farne le spese sono anche coloro che in Russia resistono, semplicemente rifiutandosi di affidarsi alla propaganda e cercando altrove le notizie, o anche scendendo coraggiosamente in strada, sfidando gli arresti e la violenza della polizia. Solo domenica, secondo fonti ufficiali e l'Associazione dei diritti of the Info, sono state arrestate oltre 4.300 manifestanti in 53 città del paese, di cui 1.700 a Mosca. Questo porta la cifra di persone detenute al giorno dall'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio La fonte è sempre OVD-Info, a 13.565. Ciascun dipartimento di polizia, specifica all'associazione sul proprio sito, potrebbe avere più detenuti di quelli che appaiono nelle liste ufficiali. Pubblichiamo solo i nomi di coloro di cui abbiamo certezza. La portavoce del gruppo, Maria Kuznetsova, ha detto a Reuters che il giro di vite si fa sempre più stretto. Essenzialmente siamo testimoni di una censura militare. Ma ha aggiunto, stiamo vedendo proteste piuttosto grandi anche in città siberiane, dove raramente osserviamo un tale numero di arresti. Adesso, diciamo, sulla questione comunicazione, libertà di espressione, possibilità di manifestare in Russia, anche il dissenso. Sono le 9.55, quindi forse
direi pausa musicale e poi torniamo in voce sicuramente, ma penso che dai giornali forse potremmo anche...
Sì, poi abbiamo qualche cosa sull'8 marzo, ma magari tra una corrispondenza e l'altra di questa giornata di lotta possiamo leggere altre cose, se ci sono interessanti.
Vediamo.